dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. In un paese di epidemiologi, commissari tecnici e negoziatori per rapimenti internazionali, proseguono impunite le attività di una gang che ogni martedì mattina vi fa trovare sullo smartphone il commento alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un cablatissimo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
È importante la data all'inizio, mi sono dimenticato di mettere la data. È importante la data. Amici all'ascolto.
All'inizio di cosa? Parliamo di attualità, quindi un po'.
All'inizio dell'intro di solito metto la data, Michele. Non so su che trasmissione hai parlato negli ultimi
gli ultimi 500 puntate.
Di solito la mia intro inizia con lunedì 11 maggio 2020, però questa volta me ne sono completamente dimenticato e vorremmo sapere la vostra opinione all'ascolto, perché ci può essere chi dice sì, mi serve perché almeno mi rendo conto se parte una puntata che ho già ascoltato, se parte una puntata lei, oppure se non ve ne frega niente possiamo anche tagliarlo completamente. Va bene, ben ritrovati, buonasera, buongiorno a tutti,
lunga vita e prosperità a tutti voi.
Siamo buongiorno. Sempre in mezzo alle canne, siamo sempre in mezzo ai virus.
Che le canne?
No, Michele,
Michele,
subito sguizza, guardalo. E vabbè.
Non ci resta che buttarci a pesce nella nostra notizia.
Pesce, dov'è pesce? Pesce.
Perché? Ma andiamo avanti così tutta la sera.
Stasera la vedo un po'. Ma com'è? Stai su di giri?
Ho fatto la pausa.
Giri? Dove
scorsa,
giri?
Quindi c'ho le... Franco, non esageriamo.
Scusa, cioè, tu puoi.
Il tempo comico.
Basta. Allora, nella caccia ai pirati digitali, ora Telegram è un alleato. Max, cosa è successo?
Incredibile, guarda, nel giro di 2 settimane si è passati da questi canali Telegram su cui si trovava l'impossibile, improvvisamente si sono accorti che evidentemente, mi pare l'inchiesta è partita dalla procura di Bari, se ho capito bene, e si sono accorti di questa situazione che era diventata incresciosa, nel senso che tu digitavi i giornali nel campo di ricerca di Telegram, ed effettivamente devo dire, io sono un utente di Telegram dalla prima ora, e ho visto questo proliferare di canali per la diffusione di news e altro. Come e invece c'è stata una improvvisa, come dire, recrudescenza dell'attenzione della polizia postale e delle autorità giudiziarie, per cui effettivamente negli ultimi 10 giorni, devo dire, lo scenario è cambiato completamente. L'articolo che citavo è abbastanza divertente dal mio punto di vista, perché nell'intervista che viene rilasciata da uno dei protagonisti, diciamo appunto, mi pare della polizia postale, c'è veramente un tono da sfida all'OK Corral, del tipo i pirati stiano attenti perché noi non molleremo mai. C'è anche una bella citazione latina che adesso non ricordo, ma che tutto sommato significa proprio questo, no? Noi non molleremo mai.
Ci manca anche la musichetta sotto quella dei cowboy, tandra 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 tandra, giusto per dire come questa caccia che alla fine è avvenuta con la chiusura di questi, il fatto che erano pubblici questi canali all'inizio, appunto come dicevi tu, bastava cercare, sì. Poi chiaramente li hanno chiusi, li hanno ricreati istantaneamente come canale 2, canale 3, sai, tutte queste varianti, finché sono passati al canale privato, ma anche lì evidentemente c'era qualche informatore.
Sì, quello neck che è cambiato.
Recisa recedit, dicevano i nativi.
Neck recisa.
Ma perché è un alleato Telegram adesso?
Esatto, è quello che poi è cambiato rispetto ai toni delle settimane scorse, ossia pare che l'azienda che è dietro Telegram stia collaborando per la chiusura dei canali, come fanno poi in realtà quasi tutte le piattaforme
nel caso di interventi, acclamate
casi di pirateria.
Devo dire che sto osservando un fenomeno un po' strano, adesso non so se è il caso di entrare troppo nel dettaglio, mentre sono scomparsi tutti i canali relativi ai news, ai giornali, editoria, libri, sono allegramente vivi tutti i canali relativi ai film, serie televisive.
E libri, ci sono dei canali molto molto attivi sugli ebook.
Sono open o sono a invito? Cioè, sono canali privati o sono canali open?
Allora, mio cugino mi ha detto che sì. Facendo
ma chi,
il caso,
tuo cugino Luigi?
Sì, mio cugino Gigino mi ha detto Gigino, nel caso di canali abbastanza famosi di book, ci sono canali pubblici di discussione dove non ci sono scambi di file, e poi ci sono i bot per la ricerca e per lo scaricamento. C'è da pagare devi pagare un obolo di pochi euro ed è molto pratico ed è anche molto efficiente. Mi ricordo che quando uscì il libro di Francesco Costa a gennaio, su Amazon Whispernet era già arrivato la mattina, ma alle 9 della mattina ha aperto il canale, già c'era il nuovo libro di Francesco Costa.
No, ma tuo cugino è un frequentatore, eh?
Hai visto? E mio cugino scrisse anche a Francesco Costa quella mattina, con gli fece vedere, gli fatto lo screenshot su Instagram, lui l'ha prese bene e rispose.
Poi chiamò la procura di Bari e è partito tutto, vedete.
Esatto.
Io l'ho trovato quasi ridicolo questo articolo, sinceramente.
No, infatti io l'avevo citato per questo, perché era veramente quasi ridicolo.
Cioè, questo non è polizia postale, ma guardia di finanza, che è quasi la macchietta di se stesso. La smetteranno di fare gli spiritosi, perché
l'intervista è molto su di tono, sì.
E lo hanno capito anche all'estero, ci hanno fatto i complimenti da giornali russi, ma quello che ci ha colpito di più è arrivato da un giornalista di Latina, ci ha semplicemente detto grazie per aiutarci a salvare il posto di lavoro, perché si sa che per salvare il posto di lavoro dei giornalisti nel 2020 bisogna dare la caccia alla pirateria, è risaputo. Infatti Michele è quello che consigliano dal New York
Times,
è
quello che ha fatto il New York Times,
quello che ha fatto il New York Times, che nel primo quarter di quest'anno ha detto di aver aggiunto 600.000 nuovi abbonati, con grazie ovviamente alla spinta di quello che sta succedendo con la pandemia. Però per darvi anche un'idea dell'ordine di grandezza, Netflix nel pre casotto aggiungeva 2 milioni e mezzo di abbonati a trimestre. Netflix, un giornale, credo che sia un grande grande numero,
è un risultato eccezionale.
Esatto. E come
poi
il
New York Times non costa neanche poco a livello di giornali, cioè ci sono altri,
c'è l'offerta.
L'offerta
che adesso non mi ricordo se è tipo 2 euro a settimana o forse
sì, io infatti
quanti? Quanti rimarranno?
Guarda, io ho aderito prima che arrivasse, diciamo, questo boom, proprio perché secondo me la verità è che è proprio la scelta di adottare un costo adeguato al servizio.
Ma certo, ma come sempre è la facilità, è la facilità del servizio. Michele, ti correggo, io ho l'abbonamento al New York Times e pago 4 dollari al mese, per cui è
allora
un dollaro a settimana
per la promozione.
È lo stesso che c'ho io.
Vai a vedere quanto costa l'abbonamento alla Stampa Online, a Repubblica Online, che ti fanno...
Beh, Repubblica, nello stesso articolo in cui parla di questa cosa, cita alla fine 1 euro al mese per abbonarsi a Rep, esatto, che è la parte più curata, diciamo, editoriale.
Allora facendo un attimino di ordine, allora il New York Times ha fatto, perché ha aggiunto ben 600.000 abbonati? Perché da una parte ha un costo che è proporzionato, forse anche più conveniente rispetto alla qualità, quindi un rapporto qualità-prezzo anche conveniente, perché stiamo parlando di un giornale con dei contenuti molto validi. Però durante la pandemia ha detto: noi facciamo tutto quello che è copertura coronavirus gratis per tutti, con tanto di newsletter a cui ci si può iscrivere in maniera gratuita. Tutto quello che poi è copertura di altri argomenti, che vabbè, oramai è il 30% forse anche meno delle notizie, sì, e rientra nell'abbonamento. E nonostante questo hanno aggiunto 600.000 abbonati, proprio perché avranno guidato nuove persone a conoscere la qualità dei loro contenuti.
C'è un piccolo trucco, una cosa che solo i più illuminati esperti di marketing conoscono, che è quello di non far sentire il tuo cliente un nemico da spennare, da rincorrere, da cercare, da scovare quando non si comporta. E la prima cosa è quella di dare dei contenuti, magari gratis, quelli di, chiamiamoli, prima necessità, le notizie sul coronavirus in questo momento. La seconda è quella di avere un prezzo decente alla portata di tutti e che permetta di poter selezionare la propria dieta di notizie pluralista senza dissanguarsi. L'impressione è che chi decide i prezzi degli abbonamenti dei quotidiani dice cosa vuoi che sia se gli facciamo pagare 20 euro al mese per il nostro quotidiano rispetto a comprarlo tutti i giorni in edicola risparmiano. Ma il giorno d'oggi non si legge più così. Il giorno d'oggi online uno vuole leggere una notizia della Repubblica, uno dal Corriere, uno dalla Gazzetta dello Sport, eccetera. E quindi se paga l'unico abbonamento disponibile che c'è, quello mensile o quello annuale per ognuna di queste riviste, finisce per pagare 150 euro al mese semplicemente per informarsi. E questo non è. E questo fa sentire ostili i clienti. Se invece costa 2 euro, 1 euro alla settimana, tu puoi abbonarti tranquillamente a 4 quotidiani, che è già una buona dieta di informazione, i 4 quotidiani principali, senza spendere una cifra allucinante. E diventi un cliente fedele, che poi magari ti paga anche di più per altre cose. L'ultima cosa è evitare i dark pattern. I dark pattern nel digitale sono qualcosa che ti può far sembrare che all'inizio ti facciano guadagnare, ma ti fanno perdere reputazione, ti fanno perdere l'affetto da parte della tua clientela. Se parliamo proprio di Repubblica, Michele, sei tu che hai pubblicato l'articolo, il tweet. Repubblica, come funzionano gli abbonamenti su Repubblica? Come quelli della Telecom, come quelli della Vodafone, cioè ti abboni, basta che strizzi l'occhio, clicca, e per cancellare l'abbonamento devi mandare 13 raccomandate
con telefonata, back o fax.
Telefonata al numero che...
Vabbè, se c'è il fax allora a posto.
La esatto. Telefonata vorrei provare a farla e capire dopo quanti tentativi ti risponde un addetto del call center nel Borneo che parla solo dialetto del Borneo stretto.
Però attenzione, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 13.
Perfetto, questo è un dark pattern, perché se tu sei in grado di offrire l'attivazione di un abbonamento con un click e non fornisci la disattivazione dello stesso abbonamento con un click, sei un disonesto, punto.
Tra l'altro voglio vedere se lascio la mia carta prepagata a zero, quella con cui parlavamo nelle puntate scorse di come l'uso delle carte di credito comunque sia poco diffuso. E ok, se arriviamo a avere una prepagata, mentre non scade, che succede? L'abbonamento va avanti?
Ma se
non
penso
incentiva
che
l'uso
se...
dei non incentivano l'uso comunque di sistemi di pagamento digitali seri.
Non lo vedo come questo, non lo vedo, capisco la tua punto di vista, ma non lo vedo proprio centrato sul problema. Il problema è quello di, io penso che per legge dovrebbe esserci una legge che impone la stessa facilità nell'attivazione e nella disattivazione di un abbonamento, perché non c'è nessun motivo tecnico se non quello di intralciare, se non quello di artificialmente gonfiare i propri profitti rendendo più difficile la cancellazione che l'attivazione. Non c'è nessuna ragione tecnica, contabile, di nessun tipo che preveda queste cose. Per cui io sinceramente penso che un paese civile debba avere una legge contro questo tipo di comportamenti. Questo vale per i giornali, vale per le compagnie telefoniche, vale per qualsiasi cosa. Tant'è che legalmente con il click con cui ti abboni stipuli un contratto.
Eh sì,
certo.
Allora, se fai una cosa seria e così impegnativa come stipulare un contratto cliccandolo, e visto che quel contratto che hai stipulato prevede già delle clausole per la rescissione, non c'è nessun motivo neanche logico oltre che legale per rendere più difficile. Io, no, dal punto di vista logico, uno potrebbe dire, un notaio ti potrebbe dire: no, allora se tu vuoi stipulare un contratto, allora tu
devi chiamare
a me
il numero
la
verde,
la marca da bollo, metti le firme, le porti ad autenticare, eccetera. Se poi nel contratto che tu hai firmato c'è scritto che per disdirlo basta sputare in un occhio a Franco Solerio, allora va benissimo, sputa nell'occhio a Franco Solerio, il tuo contratto è nullo. Quello avrebbe un senso legale, non il contrario.
Sì, e poi lasciami aggiungere un pezzo. Repubblica comunque sta sfruttando a modo suo la situazione, nel senso, se abbiamo fatto l'esempio del New York Times, come ha gestito le informazioni sulla pandemia. Repubblica ha messo un banner grosso così ovunque, un euro al mese credo per i primi 3 mesi o qualcosa del genere, ti abboni, click, ti abboni. Quindi sta facendo, come dire,
Signor cattiva informazione gratuita. Sta facendo.
Sì,
che dovrebbe essere il contrario di quello che fanno.
Esatto, che è quello a cui volevo arrivare. Non ci dovrebbe essere una legge già di base, però vabbè, ma i giornali non è Sky. Stiamo parlando di uno dei poteri fondamentali della democrazia, certo, quelli certo, del giornalismo, certo, quello del certo. giornalismo. Adesso non voglio fare discorsi di filosofia, però non dovrebbe succedere.
È vero.
Eppure.
È vero, sono d'accordo con te. L'altro dark pattern che vi ho appuntato lì nel canovaccio, accept or move to the setting page, è un altro. Questo è sul sito della BBC, mi è successo oggi e dalla BBC non me l'aspettavo. Per di solito la BBC è corretta nei confronti dei suoi utenti e fa parte di tutte le conseguenze della cookie law, no? Di solito ti mettono, se vai avanti devi per andare avanti devi cliccare qui accettare i cookie, oppure se continui a navigare vuol dire sì. che accetti i cookie eccetera. I più illuminati ti danno già due opzioni facili, tutte presenti a schermo, che clicca di qua per accettare tutti i cookie, clicca di qua per accettare solo i cookie senza profilazione, senza, che è una cosa illuminata. Allora la proposta invece che ti fa la BBC è: clicca qui per accettare, clicca qui per andare nel pannello delle impostazioni.
Ok, ma non è vero, certo.
Cioè,
non è
solo, cosa c'è nel pannello?
Questo è un altro dark pattern, no? È come dire: clicca qui se vuoi accettare lo ius prime noctis, altrimenti entra nella stanza col leopardo.
È veramente così, perché se non si è mai accetti di entrare nella stanza delle impostazioni ci rimani un'ora e non certo, capisci che certo. cosa è successo. Certo,
sì, anche certo. perché poi non l'ho ricontrollato anche adesso, non è che poi puoi impostare e cliccare continua sull'articolo e torna alla pagina di prima, cosa che sarebbe stata fastidiosa, ma diciamo, come dire, accettabile, nel senso che in questo modo i cookie vengono mostrati in maniera chiara e leggibile. No, ci rimane ingabbiato, cioè quello che devi fare è tornare indietro, fare il refresh.
E questo rafforza le sensazioni di una parte della clientela di questi giornali, che è la clientela di una certa età, che non è avvezza al metodo digitale. Io sto osservando, io credo che abbiamo sempre disprezzato i, tra virgolette, non nativi digitali, no? I non introdotti, gli zii genitori, i fratelli maggiori che ci chiedono spiegazioni come funziona questo, ma secondo me sono un fenomeno sociale, sociologico da studiare, perché hanno delle caratteristiche che ci... sono caratteristiche della nostra popolazione. Allora, una caratteristica che io ho messo a fuoco nell'utilizzo dei miei genitori, ad esempio, è: perché fanno le cose in una certa maniera? Perché hanno paura di rompere l'iPhone. Perché, mamma, non hai provato a entrare nelle impostazioni di Safari, se non ti piace, se vorresti i caratteri più grandi? È perché io sento lì, ho paura di rompere il telefono. Perché hanno ancora la percezione dell'apparecchio elettronico come l'apparecchio elettrico, no? Come fosse il frullatore. Se il frullatore non va bene e lo apri, rischi di fare del gran casino, rischi di romperlo. Il televisore, se non funziona bene, chiami il tecnico, lo apre lui, perché se lo apro io è sicuro che lo rompo. Se io vado nelle impostazioni dell'iPhone è la stessa cosa, rischio di romperlo. Il ragazzino lo fa apposta, no? Quando si annoia
rompi
e aggiusti, cambi i setting, poi cosa apprezzo quante notti abbiamo passato a reinstallare Windows o Linux perché avevamo incasinato, no, i parametri del kernel di Linux o le cose eccetera, e quindi questo, appunto, questo accetta oppure entra nelle impostazioni è veramente una cosa terrificante, è veramente una minaccia terribile. Se poi, come dice Francesco, dalle impostazioni non riesci più a tornare indietro, non è solo una minaccia,
è il leopardo,
è una constatazione. Entra, che c'è davvero leopardo,
entri nelle impostazioni ed esci dopo 40 anni,
esatto. E tornando alla guardia di finanza che dà la caccia ai cattivi, la Guardia di Finanza di Macerata, cercando di oscurare siti pirata, blocca l'IP, un range di IP di Cloudflare oscura.
Quindi salta 10.000.
Cloudflare, ricordo per i non addetti ai lavori, che è una specie di velocizzatore che può essere agganciato davanti a qualsiasi sito da parte del proprietario del sito, chiaramente per renderlo più efficiente e veloce. Quindi uno ha il suo sito, un quotidiano, un fornitore di servizi, eccetera, ci mette davanti Cloudflare, che in maniera più o meno trasparente fa andare tutto magicamente più veloce. Certo che bloccare l'IP di Cloudflare vuol dire track, cancellare giù un sacco di siti, in questo caso 146.829 gli hanno
portati. Complimenti.
Esatto. Questo non è, purtroppo non è circolata molto, cioè non è circolata affatto tra le notizie, perché viene da Reddit, credo, da R Italy, volevo citare l'utente Archive.org Pirates, va bene, che ha contattato il servizio utenti della team, il quale perché non riusciva a accedere a un sito, il quale gli ha confermato appunto che il 14/10/2019, quindi la cosa andava avanti da un po', la Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata aveva fatto la richiesta alla Guardia di Finanza di bloccare questo IP che ha tirato giù i 140.000 siti di cui prima. E buona serata, rifinisce l'utente, il customer care della team. Poi dopo qualche giorno si sono accorti della cosa e hanno sbloccato tutto.
Complimenti.
E gli hanno detto sblocca oppure vai nelle impostazioni.
E non li hanno chiamati dal giornale russo per fargli complimenti, devo dire, questa volta. Questa volta non li hanno chiamati. Va bene, ci tocca tornare in materia di immuni, Covid, tracciamento dati. Max, ci hai messo ci hai proposto un articolo sul sistema che ha scelto il governo inglese per tracciare i contatti?
Eh sì, perché è uscita, in realtà è stata presa questa decisione dal governo inglese di iniziare questa sperimentazione. Loro hanno scelto di usare un metodo per certi versi più intelligente, più prudente, e per altri invece meno convincente. E quindi c'era un commento da parte di uno dei colleghi della lista che abbiamo citato anche nell'intervista della settimana scorsa, che è molto attiva su quello che sta succedendo sull'uso della tecnologia per queste app, che riprendeva questi punti positivi e questi punti negativi. Sintetizzando in maniera estremamente rapida, i punti positivi sono essenzialmente legati, come dire, a un approccio prudente, perché il governo ha stabilito di iniziare la sperimentazione in un'area molto definita, l'isola di White. Chissà come si pronuncia.
White. Sai dov'è l'isola di White?
È quella famosa, esatto. Appunto. E quindi, da questo punto di vista, no, di non buttare l'intera nazione immediatamente nella sperimentazione di un sistema informatico nuovo e quindi sicuramente affetto da qualche problema. E però invece dall'altro lato c'erano comunque tutta una serie di perplessità nell'analisi del metodo, perché loro invece hanno scelto un sistema sostanzialmente centralizzato, no? In cui le tecniche di tracciamento sono in ogni caso basate su un'anonimizzazione. Stasera c'ho un po' di problemi di dislessia dovuta a stanchezza ed età. Anonimizzazione degli identificativi, no? Creati dal proprio terminale. Però poi tutto questo confluisce in un sistema centrale che, anche a quanto si capisce, direttamente connesso con quello del servizio sanitario, per cui risultava molto semplice e molto facile poi risalire ai comportamenti degli utenti che venivano identificati come potenziali contagiati, con in più anche una certa difficoltà rispetto a un incremento dei falsi positivi legati al fatto che si suggerisce un'autoquarantena immediata indipendentemente dall'esito quindi solo sulla base dei sintomi, peraltro guidati dall'applicazione stessa. Insomma, come sempre, una situazione in cui le perplessità sono miste, sia da un punto di vista del tipo di tecnologie che si utilizzano, ma soprattutto di come tutto questo si inserisce in un sistema complessivo di monitoraggio.
Quello dei sintomi, tra poi non ne abbiamo mai parlato, però c'è lo stesso approccio che è stato preso dalla regione Lombardia, perché adesso sì, immuni, poi ne parliamo, però la regione Lombardia
da qualche... All'applicazione Allerta LOM.
Esatto, Allerta LOM, che da qualche settimana ha fatto la sua applicazione, già era live con altri, per altri scopi, però da allora, da qualche settimana, è possibile fare un test, rispondere a un questionario quotidianamente, dove l'applicazione ti chiede che quanto c'hai di febbre,
c'hai la febbre,
c'hai la tosse, dai, e senti l'affaticamento. E poi, per poi, fin tutto in teoria anonimizzato, per finire tutto in qualche server centrale, però
patisci il logorio della serve? Vita moderna.
Esatto.
Ti sei preso un cinar?
Posso pensare ai risvolti di marketing di un'app del genere.
Effettivo.
Beh, dal punto di vista della comunicazione è stata comunque abbastanza urlata, sì, perché certo, la Lombardia in prima linea con l'uscita digitale di un'applicazione. Però
tra l'altro, voi l'avete installata Allerta LOM?
Allora, sì, io Allerta LOM la usavo prima, devo essere sincero, perché era un'applicazione uscita per la protezione civile, quindi con l'allerta di esondazione dei vari fiumi, cosa che a Milano è una problematica tipica, neve, maltempo, tutte le classiche cose della protezione civile. Hanno aggiunto poi una sezione coronavirus nelle fasi iniziali, molto rapidamente, ma purtroppo, ammetto, con un grave difetto. Arrivavano un sacco di notifiche interessanti su magari nuove circolari, nuove leggi locali, eccetera, che cliccavi la notifica e non ti portava a niente. Questo ce l'ho trovato una cosa abbastanza fastidiosa. E vedevi allerta meteo giallo e dicevi: vabbè, ma io volevo capire se domani posso uscire con la macchina o meno.
Esatto, dove la trovo l'ultima circolare?
Ecco, a quel punto, poi, in questa applicazione, quindi relativamente, cioè informativamente interessante ma zoppicante, hanno aggiunto questa cosa. E lì è il momento in cui no, fermo, voglio disinstallarla e farci un momento e vedere che succede. Quello che però è interessante è che in Lombardia, una regione da 10 milioni di abitanti, la regione dice che l'hanno installato 1.200.000 persone, l'ultimo dato che ho trovato di fine aprile. Vuol dire un 10%. Questo interpretiamolo. Allora, hanno fatto un tam-tam veramente molto forte, mandando SMS praticamente a tutti, o quasi, diciamo. Nel giro di un weekend le compagnie telefoniche hanno mandato a tutti i residenti in Lombardia un SMS, esatto, invogliando gli utenti a installare questa app e compilare il questionario. Quindi, con questo sabotage pubblicitario, poi non ne abbiamo parlato forse tantissimo su Digitalia proprio perché era una cosa molto locale, però qui a Milano, in Lombardia in generale, se ne è parlato parecchio, e quindi abbiamo raggiunto questo 10% di penetrazione. Magari adesso sarà anche lievemente aumentato, non so quanto immuni, che di cui si è iniziato a parlarne nel periodo in cui la Lombardia ha iniziato questa sperimentazione, quanto abbia giovato a questo esperimento, perché chiaramente da una parte si sentivano questi discorsi positivi, negativi sulla famosa app di tracciamento, e dall'altra c'era questa app di non tracciamento, ma comunque che richiede la compilazione di un questionario e l'invio al server centrale della regione.
Quindi tutti i dati, se il questionario tu lo compili nel momento in cui non ti senti bene, o lo compili?
Dovresti compilarlo tutti i giorni.
Dovresti, dichiarando, però non c'è un enforcement.
No, non c'è un enforcement di nessun tipo. Okay. Ti chiedono di
compilarlo. Ma non è manco facile da trovare.
E possibilmente di compilarlo anche per le persone che non lo possono fare, chiaramente non il vicino di casa d'altra parte, ma
scusi,
non so,
signore Edicolante, come si sente oggi? Scusi.
L'edicolante
ha detto che ha la tosse, attenzione.
Venite, prendetelo.
E questi dati dove finiscono? Perché ovviamente c'è stato un grande dibattito in Lombardia sul...
Questi sono dati centralizzati. Infatti quello che
dove?
Si
nessuno
vede
lo sa.
Sono
dove nessuno lo sa, o sapete chi è che li gestisce materialmente?
Probabilmente da Lombardia Informatica, immagino che è la società che gestisce tutte le varie applicazioni o qualcosa, o una delle varie altre società che gestisce, ma ammetto di non avere l'informazione. Però compaiono online articoli che parlano di numeri, quindi tot cittadini si spostano e vanno a lavorare nonostante i sintomi presi da questa applicazione.
Okay.
Quindi evidentemente sì, è usata nel momento a scopo statistico, non mi risulta che siano state ancora fatte azioni su singoli per aver dichiarato qualcosa, eccetera, però è un dato che comunque sì, c'è un tracciamento volontario anonimo perché non fa login l'applicazione, questo sì, però insomma in cui si calcolano dei numeri, si fanno delle stime, chissà.
E su Immuni ci sono nuove polemiche sulla sicurezza dei dati, ad esempio sulla scelta. Max, tu hai messo un articolo del Corriere della Sera sulla, a proposito della sicurezza dei dati?
Ma guarda che c'è un pronunciamento del COPASIR che tra l'altro viene rimandato di giorno in giorno, oggi lo davano per domani, che a quanto pare, facendo le pulci all'applicazione, c'ha tutta una serie di rilievi sul modo in cui poi vengono appunto anonimizzati i dati e vengono resi disponibili per le autorità centrali. Quindi in realtà il discorso complessivo è veramente molto confuso sull'app Immuni, direi. C'è ancora proprio una grossa...
Io credo che ci siano due tipi di confusione. Un tipo di confusione che dipende dall'app, che non esiste di fatto ancora come oggetto materiale, come codice sorgente taggato per una release, andato in produzione, e quindi c'è confusione perché non sappiamo ancora esattamente che cosa ci verrà presentato. E poi c'è una confusione da parte di chi deve studiare queste cose, perché il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, qualcosa del genere.
Sì, sì, è l'organismo per la sicurezza della Repubblica.
Ecco, mi piacerebbe conoscere una serie dei suoi componenti, perché ho letto un pochino dei rilievi che sono stati fatti.
È un organo politico, non è un organo tecnico.
Appunto.
Ci terrei a sottolineare.
Mi fa un po' pensare che ci sia appunto questo secondo tipo di confusione. E quindi certo è il marasma più totale.
Infatti chiosava l'articolista oggi proprio questo, il famoso discorso su Immuni, è l'articolista famosissimo, chiosava che il discorso su Immuni è cascato in una bagarre politica che diciamo è ben più ampia rispetto alla squisita questione tecnica.
Strano.
Che strano in Italia.
Che strano. Anche perché poi siamo all'11 maggio, sì. E non era prevista per metà mese?
Metà mese di aprile. Ti ricordi?
No, era entro l'inizio della fase 2 inizialmente, poi per metà maggio, quindi ancora c'è un po' di tempo, si parla di 15-18 come la guerra.
Uscirà a metà maggio in una specie di beta e a fine maggio forse in versione definitiva, ma d'altra parte non c'è neanche la versione definitiva dell'API da parte di Apple, se non sbaglio. È stata distribuita una beta la settimana scorsa, 9 giorni fa forse, e
quindi... Anche perché dell'API si parla di iOS 13.5 e Android, non ho idea della versione, però saranno gli aggiornamenti probabilmente di fine maggio, ipotizzo, visto che Android e Play Store più o meno rilascia le macro API mensilmente, sì. Poi non è detto chiaramente nel loro caso.
Anche però... aggiornamenti di sicurezza, se non sbaglio.
Esatto.
A me è piaciuto il... non sono uno da marketing, lo sapete, a volte certi tentativi mi fanno un po' storcere il naso, però il concetto di mettere, di cambiare nome alle applicazioni, alle librerie e ai sistemi messi a disposizione da Google e Apple, da contact tracing a... Exposure Notification. Mi sembrano un buon, non un punto di arrivo, non un tentativo di marketing, ma un buon punto di partenza per far capire a chi sviluppa applicazioni, che vuole poi ovviamente essere approvato per la distribuzione sulle varie piattaforme, in che direzione bisogna andare. Cioè, lo metto vicino a una frase che ho sentito da miei colleghi, che è importante in questa fase, cioè cercare di... Perché finora abbiamo vissuto questa emergenza virus rinchiudendo, no? Con un'operazione sui sani, tra virgolette. Perché nel punto interrogativo, chi sono i sani, chi non sono chi sono i malati, rinchiudiamo tutti. Adesso bisogna passare da un'operazione di separare i sani dai malati all'operazione inversa, cioè quella di separare i malati dai sani. Perché nel momento in cui tu concentri la tua operazione sui malati, ti concentri su numeri più piccoli, concentri tutti i tuoi sforzi economici su qualcuno che effettivamente ha bisogno di essere curato in quel momento, e permetti al resto della società. E questa visione è la stessa che c'è nella differenza tra contact tracing e exposure notification, cioè mettiamo l'accento sui malati e non più come mantra globale rinchiudiamo tutti i sani perché oddio potrebbero essere esposti. Ed è una cosa sottile e filosofica, ma è molto importante secondo me.
Il problema però è che, come dici tu, è un marketing, giusto o sbagliato, indirizzato agli sviluppatori.
Sì.
Sono due mesi oramai che qui si parla dappertutto di contact tracing.
Beh, è un marketing anche sugli utenti, perché se hai visto le schermate, perlomeno quelle di Apple, su come si attiva e disattiva la cosa, e all'interno della voce privacy puoi abilitare exposure notification. Quindi... da questo punto COVID exposure notification, quindi sarà anche un qualcosa che per chi usa il sistema operativo saranno i messaggi che verranno, cioè, ma per app che fanno corretto, uso il sistema operativo saranno i messaggi che
è anche corretto fornirà. Dal punto di vista fattuale, cioè mentre l'approccio centralizzato o addirittura quello lombardo lasciamolo un attimo da parte. Mentre un approccio centralizzato è più di contact tracing, cioè c'è un'entità che sa chi ha incontrato chi, la proposta di Apple e Google è: ogni app tiene traccia di delle cose che non è chi ha incontrato, ma sono delle parole casuali pronunciate dai telefoni di chi ha incontrato. Quindi non c'è un contact tracing, perché non c'è modo da quelle singole parole lì di risalire, certo, alla persona, finché quella persona non dice io sono malata. E allora non ti arriva il dato della persona che è malata, ma ti arriva la exposure notification, cioè la notifica che sei stato vicino a una persona che si è dichiarata malata. Ho ideato un attacco, comunque, anche al sistema di Apple e Google, che è banale, che non è un attacco su larga scala, ma è un attacco comunque. Io, per qualsiasi motivo, voglio sapere se e quando una persona viene diagnosticata come malata, metti una persona importante, qualcuno che per cui io ho interesse, o comunque è un'invasione della privacy il fatto che io voglia sapere se e quando a Michele viene diagnosticata l'infezione.
Persone importanti.
Perfetto, io prendo un telefono che tengo spento e che attivo solo che una SIM è un telefono che installo e attivo solo per questo scopo, la tengo spenta, ma tutti i giorni, neanche, non serve tutti i giorni, ogni 4-5 giorni vado dove c'è Michele, al lavoro, se ho accesso al suo posto di lavoro, non necessariamente, sì, se c'è solo Michele, sì, devo stare molto vicino a Michele, lontano da altre persone, una volta ogni, credo che risalga 15 giorni precedenti, per cui anche una volta ogni 15 giorni.
Però devi starci vicino una mezz'oretta.
No, 5 minuti, anche 5 minuti, meno, Michele, Francesco, 5 minuti, magari ci volesse mezz'ora per prendere.
No, diceva 15 minuti, però si parlava di tempo di tracciamento.
No,
non di virus, non parlavo di medicina,
tutti.
Parlavo di...
Sì, ma se è parlato di tutti. Si è parlato di tutto. Ma se vogliamo...
Dai, io offro 16 minuti, che offre di più?
Se vogliamo avere una qualche speranza di limitare il numero di falsi... Già ne avremo una marea di falsi negativi dovuti al fatto che nessuno installa l'app, le distanze, non distanze, eccetera. Ma non possiamo perderci anche quelli che vengono infettati in 5 minuti, ma il telefono prima di un quarto d'ora non ti dà l'ok, sei stato vicino a quella persona lì. Quello non ce lo possiamo proprio permettere. Comunque, stando vicino a Michele... e solo a Michele in quel periodo di tempo, una volta alla settimana, una volta di 10 giorni, quando Michele si infetta, sul mio telefono dice tac, sei stato vicino a un infetto. E quello può essere un attacco. Non è facile, non è un attacco semplice, deve avere accesso alla persona in una situazione in cui non c'è nessuno vicino, ma è comunque un attacco possibile.
Scusa, ma a quel punto te lo sei preso anche tu, no?
Beh, io posso stare vicino a Michele con la mascherina, Max.
Con la mascherina?
Ma scusa, quando Michele si addormenta sul posto di lavoro, infilagli un tampone in gola? No, fai
prima. Ma io glielo infilerei anche da un'altra parte.
Esatto, infatti.
Non posso aspettare questa cosa, giusto per uno con la mascherina che gira intorno a Michele.
Di 4 giorni di passa avanti con un telefonino ti sta
avvicinando. Il telefono basta tenerlo in tasca, in realtà.
No, perché il Bluetooth poi magari non prende bene.
Quello è un grosso
comunque
problema.
Comunque, certo, si aprono degli scenari veramente divertenti.
Quello è un grosso problema. In realtà il discorso, Max, della mascherina è l'elemento più disabilitante dell'approccio di Immuni che ci sia, perché oggi abbiamo l'obbligo di usare la mascherina al lavoro e nei posti pubblici, al chiuso sempre e all'aperto quando siamo in prossimità di altre persone, che vuol dire che a norma di legge, Immuni è inutile.
Fantastico.
A norma di legge Immuni è inutile, perché se tu hai Immuni in tasca e stai vicino a Michele un quarto d'ora e a norma di legge avete tutte e due la mascherina, nel momento in cui lui si notifica positivo, tu ricevi una notifica che sei stato vicino a un malato e sei a rischio, ma tu a rischio non lo sei, perché se lui aveva la mascherina e tu hai la mascherina, la tua probabilità
è un rischio più basso.
No, è un rischio più basso, è un rischio più basso che passa dal 70% allo 0,3%, per cui Michele, se permetti, è talmente più basso che porterà a una svalangata di falsi positivi.
Quello sicuro. C'è anche da dire per come si usano le mascherine, almeno a Milano.
Se le mettono come portabarba, diciamo.
Però è esattamente quello. Il problema. Ed è quello che cercavo di spingere anche durante l'intervista a Damiani, che può far perdere. Immagina in un mondo in cui questa applicazione abbia un larghissimo uso e una larghissima utilità, ma può far perdere la voglia alle persone di continuare a installarla e utilizzarla, perché se ogni 5 minuti ti arriva una notifica che sei stato vicino a un positivo, perché ogni mattina prendi la metropolitana a Milano dove devi tenere comunque una distanza di sicurezza, più di 8 persone non possono entrare, devi entrare con mascherine e guanti, capisci che
i
guanti lasciamoli perdere, che sono un argomento a parte. Se volete poi ne parliamo in post trasmissione, perché è un argomento assolutamente non digitaliano, ma quella dei guanti è proprio una roba allucinante. A proposito del telefono in tasca che dicevi, Max, c'è un articolo interessante su The Intercept con un'intervista a chi il Bluetooth l'ha inventato, che spiega perché il Bluetooth, anche nella versione low energy e soprattutto nella versione low energy, è lo strumento sbagliato, a detta di chi l'ha inventato, per l'exposure notification. Ed è un motivo molto tecnico. E il motivo tecnico è che l'exposure notification, o il contact tracing, chiamiamolo come vogliamo, dipende da due fattori. Quello che dicevate prima, la durata del contatto e la distanza del contatto. Ora, Bluetooth non è in grado di triangolare una distanza, perché è una ricevente e una trasmittente, per cui deve calcolare la distanza in base all'intensità del segnale che riceve. Però il segnale che trasmette, che riceve, il Bluetooth Low Energy, ha un'intensità tale o una bassa, un'intensità talmente bassa che viene ostacolata da moltissime cose. Prima di tutto il corpo umano. E quindi il fatto di avere il telefono in una tasca dalla parte verso il contatto ipoteticamente malato, o nell'altra tasca, la tasca opposta al contatto ipoteticamente malato, mi causa un calo nell'intensità del segnale equivalente a 15 metri di distanza, cioè lo stesso calo che io avrei a 15 metri di distanza. E questo rende impossibile tarare il protocollo, perché il protocollo deve valutare la distanza in base all'intensità, e allora o lo tari molto basso in modo che prenda solo quelli che sono effettivamente nel raggio in cui puoi trasmettere il virus, un metro e mezzo, però ti perdi un mucchio di falsi positivi, cioè quelli che sono un metro e mezzo ma c'hanno il telefonino nell'altra tasca, perché il Bluetooth li rileva come se fossero a 10 metri, oppure tu lo tari in modo che lui becchi fino a 10 metri, per cui becchi anche quello che è un metro e mezzo col telefono nella tasca sbagliata, ma becchi i falsi positivi di quelli che a 10 metri non possono, hanno il telefono nella tasca giusta, ma non hanno nessun modo di trasmetterti il virus se non con la fionda.
O hanno il telefono in mano che stanno giocando a Candy Crush in metropolitana. Perfetto. Appoggiato sulla
scrivania. E questo è un altro enorme, enorme problema, che se lo aggiungiamo ai falsi positivi di prima della mascherina, del motorino in macchina col parabrezza chiuso e il plexiglass eccetera, ragazzi, cosa vogliamo tirare fuori da quest'app?
È una catastrofe, soldi, quindi si farà di sicuro.
Soldi, attenzione sprecata, che potevano essere usati per cose più interessanti, e anche falso senso di sicurezza, che in questo momento è un grosso problema. Ed è, credo che proprio te, l'articolista che hai citato tu, che non è un articolista ma è un tuo collega dell'università, quello che ha pubblicato l'articolo, quello sul,
l'universitarista,
sul contract tracing inglese,
l'universitario.
L'universitarista tuo amico, anzi sei un professore, è un lezionista, il lezionista universitario tuo amico, ha scritto un'altra cosa molto interessante, e lo definisce il soluzionismo digitale. Cioè il digitale deve essere, oggi è il deus ex machina, i politici devono mostrare che stanno facendo qualche cosa,
sulla cresta dell'onda, sì.
Il direttore della task force di turno, il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, devono tutti, il virologo pagato profumatamente tra i consulenti del governo, devono dimostrare di fare per Dio, fate qualcosa, siete pagati per questo, devono dimostrare che, e quindi fanno qualcosa. E quel qualcosa è, cavolo, l'app, c'è un'app per tutto. Il soluzionismo digitale è trovare delle cose che sembrano soluzione ma che non la sono e che divergono, che distolgono risorse da quella che è una soluzione, o non una soluzione ma quantomeno delle forme di mitigazione che potrebbero essere molto più efficaci.
Mentre leggevo l'articolo mi domandavo, poi magari voi siete più... soprattutto voi professori universitari, togliendo da parte il discorso di privacy, ma se si usasse se immaginate che i cellulari che si scambiano i contatti anonimi eccetera eccetera, ma si scambiassero anche tra di loro queste informazioni tipo rete mesh, sarebbe possibile scavalcare questa, e non voglio dare idee brutte
ai
pirati?
Poter mappare la posizione delle persone in maniera più corretta andando a triangolare tra i vari dispositivi Bluetooth.
È chiaro che la triangolazione, come dici tu, cioè il calcolo della distanza basandosi su più segnali in posti diversi, può funzionare. Il problema è che la triangolazione tipicamente richiede che le sorgenti dei segnali siano conosciute. Perlomeno che abbiano una distanza. Quindi se si sa qual è la distanza.
È vero.
Sì,
se no puoi fare un posizionamento relativo ma non assoluto, chiaramente.
Quello ti servirebbe, quello ti basterebbe.
Però semmai neanche la distanza relativa fra le sorgenti con cui fai questa triangolazione, rischia che tutte le variabili sono incognite. Quindi se io e Michele abbiamo il cellulare che trasmette e siamo a un numero imprecisato di metri di distanza e incontriamo Franco a un numero imprecisato di metri di distanza, riuscire a capire come mai a me arriva una certa potenza, lui arriva un'altra, e calcolare le distanze di tutti e tre non la vedo una cosa
però
possibile.
Se hai 30 telefoni che integrano le loro potenze relative una rispetto all'altra, puoi mediare e certo non azzeri l'errore, ma puoi certamente mitigarlo.
Quindi dici che se siamo allo stadio a vedere il concerto, il mega concerto di Vasco,
tutti
con
malati,
80.000 persone,
tutti
riusciamo
malati,
a sapere
sì.
Precisamente
no,
dove siamo.
Dove
è Vasco?
Là lo vedi col numero di posizione.
Più sono, più è facile mediare e ridurre l'errore. Guarda che tu lo ricevi e ti sembra che sia a 10 metri, ma siccome io e te ci sentiamo che siamo a un metro e questi altri 10 sono a un metro da te e tutti vedono Michele a un metro, guarda che Michele al massimo è a 2 metri, non è a 10 da te. Poi può essere a 2,5 o a 30 centimetri, però riesci a ridurre l'errore. Il problema è che più vuoi integrare, più vuoi far salire questa precisione, più consumi batteria. E quindi una cosa che già sarà un tormento, perché abbiamo un mucchio di persone che hanno un telefono non nuovissimo, la batteria non in forma, o che hanno dei pattern di utilizzo. I telefoni oggi sono venduti per arrivare alla fine della giornata e per attaccarli, perché se li progetti che a fine giornata non sono da attaccare alla corrente, vuol dire che li hai progettati troppo lenti, dovevi spremere più succo, eccetera. Per cui sono tutti progettati che durino un pochino di più di una giornata, che vuol dire che quando il telefono ha un anno dura una giornata scarsa, se ci aggiungi il contact tracing non dureranno tutta la giornata. Se al contact tracing ci aggiungi il mesh network di Michele, a mezzogiorno è finito il contact tracing.
No, ma allora,
quante vite hai salvato?
Quante?
Bravo.
Quante vite hai salvato?
Quante pile?
Facciamo del cinema.
Secondo me il consumo a livello sistema operativo probabilmente non sarà così significativo, anche perché probabilmente i nostri telefoni già comunicano, penso all'iPhone, comunica la propria presenza per AirDrop, quindi potersi scambiare le foto e i contatti, ha una serie di attivazioni Bluetooth qualcosa magari peggiorerà, ma non in maniera così significativa.
Beh, insomma, se devi tracciare...
Diverso se lo fanno le applicazioni.
Se devi emettere e integrare tutto il giorno, 24 ore su 24, non ne sono così convinto. Sulle specifiche di Android non mi espongo proprio, perché non sono preparato, ma iOS fa una schedulazione molto precisa in modo da accorpare tutte le attività di radio in pacchetti discreti, in modo che se 5 applicazioni vogliono scaricare i feed RSS, i podcast eccetera, non fa partire una, poi dopo 10 secondi un'altra, poi dopo 10 secondi un'altra, poi dopo 10 secondi un'altra, ma aspetta 2 minuti, le fa partire tutti insieme, attiva la radio, fa un burst, dopodiché elabora e chiude la radio. Se ovviamente devi fare il contact tracing, non puoi perderti un certo, per cui hai bisogno di una cosa più continua, di bassa intensità ma più continua. Stessa cosa l'integrazione della distanza di attraverso l'integrazione di più segnali, quello che fa il GPS, è una cosa, sono calcoli matematici, ma sono abbastanza pesanti.
No, allora l'integrazione sono d'accordo, la trasmissione, se pensi ai beacon, che sono oggettini che trasmettono il segnale BLE, appunto, diciamo in media ogni secondo, anche più frequentemente, hanno batterie piccolissime che durano anche 1 o 2 anni.
Non ne sono così sicuro, Francesco.
Sì, sì.
Ci sono, dipende
no,
da
no,
che
il beacon, che fra l'altro è una tecnologia di Apple, tecnologia beacon, diciamo che facendo trasmettere in media 1 secondo di pura trasmissione di segnale beacon, quindi è un segnale sempre uguale, poca elaborazione, nulla.
Sì,
in generale la batteria viene stimata 1 o 2 anni facilmente, sono quelle batterie d'orologio. Quindi quella non dovrebbe essere. Chiaramente la raccolta delle informazioni, se venisse elaborata, come dice Michele, con un sistema mesh, o anche raccolti vari identificativi e subito elaborati per calcolare quali sono quelli diversi, eccetera, quello sicuramente dovrebbe avere un calcolo di energia molto elevato. Tenerli magari in un buffer un momento, ogni tot, salvarli su database, su disco, eccetera, senza un'elaborazione completa, tanto fino a un certo punto non serve, fino a che non arriva la lista dei nuovi identificativi ogni 24 ore, questo potrebbe essere un'operazione che diventa relativamente indolore, diciamo, per le batterie. Poi chiaro, dipende quanto è vecchia la tua batteria, se è una batteria che già fa fatica ad arrivare a pranzo, magari quella gli dà il colpo di grazia. Se è un telefono,
lo scopriremo presto, se ci fanno vedere l'applicazione. Non parlatene però, perché Ricciardi ha detto che l'app è solo uno strumento, ma discutere fa vincere il virus. Non vorrete mica far vincere il virus, eh? Non bisogna discutere. Dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi emeriti digitaliani, ascoltatori che diventano ascoltatori seriali. Quando Digitalia entra nella vostra routine, vi chiediamo un contributo. Perché? Perché lavoriamo per voi. Distribuiamo gratuitamente Digitalia come software, una trial gratuita, vi chiediamo di assaggiarlo, di farlo assaggiare ai vostri amici 1, 2, 3, 4 puntate, ma poi, per cortesia, se Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, dateci una mano. Sopravviviamo da 11 anni grazie a questo sistema, non siamo diventati ricchi, per carità, non abbiamo mollato i nostri lavori primari, anche se ci sono settimane che si lavora,
ho dato le dimissioni oggi. Mannaggia.
Ci sono settimane che si lavora quasi più per Digitalia che per altro, se contiamo non solo la stesura del copione e la registrazione, ma anche la lettura di tutte le notizie, le newsletter eccetera la settimana. Però noi siamo ancora qui, e siamo qui grazie a chi è arrivato prima di voi. Se siete qui da poco, se siete qui da tanto, ma prima eravate tra virgolette in categoria protetta, studenti spiantati, cassi integrati e cose del genere, va bene. Ma ragazzi, non si scrocca all'infinito, non si scrocca per sempre. Ve lo chiediamo per piacere, aiutate Digitalia a continuare nel suo lavoro, aiutateci a continuare a lavorare per voi. Lo fate su digitalia.fm o direttamente tramite l'app, se la vostra app per i podcast lo supporta, con un bonifico, con PayPal, con Satispay, con il Bitcoin, che altri sistemi, la valigetta che contanti,
la famosa valigetta,
il vaglia postale, non so se esiste ancora il vaglia postale.
non lo so.
Una volta andava di moda l'avaglia postale.
L'assegno circolare.
L'assegno circolare va sempre di moda. Insomma, dateci una mano. In cambio vi ringraziamo nelle note della puntata e direttamente nell'episodio, come fa adesso il nostro lezionista universitario Massimo De Santo. Prego, Max.
Professorista preferirei. Professorista. Allora, eccoci con i produttori della puntata 523. Manuel Zavatta con la sua donazione singola, il nostro perpetual executive producer, donazione da un euro. Donazioni singole sempre da un euro di Saverio Gramagnola e da 2 euro di Matteo Masconale, da 3 euro di Massimiliano Saggia e Sandro L e da 3 euro anche di Pierluigi R.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Stefano D'Urso, Arnaud van der Gissen, Salvatore Verrusio, Andrea Plotzer, Massimo Della Motta, Anna Maria Esposito, Federico Travaini, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Marco Raffaele, Marco Della Monica, Marco De Nadai, Raffaele Viero, Marco Barabino, Luigi Rizzo, Christoph Sollami e Renato Battistini.
Grazie mille, grazie di cuore.
Scusate ragazzi, mi sono un po' introppicato perché è entrata mia moglie proditoriamente a portarmi una bella tazza di tè.
Teisto.
Proseguiamo con le donazioni singole di Giuseppe Marmo. Teiera è meglio di teista, dai.
Teiera, lei singole... teista tu.
Ragazzi, ma stasera non dovete farlo.
Non ti interrompiamo più. Fa vedere la tazza.
Adventure Time. Grande Adventure Time. Bellissimo.
Grazie, Max.
Passione di mio figlio Andrea. Bellissimo cartoon. Allora, donazioni singole, dicevo, di Giuseppe Marmo da 4 euro e di Massimiliano Casamento da 5 euro. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Antonio Naia, Stefano Toldo, Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola, Leandro Pessini, Pasquale Maffei, Riccardo Nuti, Andrea Righetti, Ruben Livrieri, Marco Pasqualotto e Andrea Lucetto.
Grazie, mitici, grazie davvero a tutti.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai, donazione singola da 10 euro di Claudio V, donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Alessio Pappini e donazione singola da 15 euro di Fabrizio L. Da qui in poi eravamo nella zona grandi produttori e lead executive producer.
Grazie di cuore a Claudio, Alessio, Fabrizio, grazie veramente tanto. E ragazzi, non lasciate soli i produttori esecutivi a supportare la trasmissione. Ci tenete a Digitalia, noi ci teniamo a continuare a lavorare per voi. Lavorare gratis è brutto, noi lo facciamo spesso anche quando le donazioni calano, ma vi assicuro, abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. Io ho il bicchiere della 32esima America's Cup di Valencia. Originale,
mica,
bicchiere di plastica dove si ubriacavano i velisti quando rientravano. Regato dell'America Cup. Forza, Facconi, Di Maio, ci volete farci credere? Volete farci credere che voi non bevete durante Digitalia?
Sì.
Vogliamo
adesso
vedere i vostri contenitori.
Tira fuori la bottiglia di doppio whisky.
Io oggi ho un'idea.
Allora, la bottiglia salutista di vetro.
Ma come?
Ma vedi,
che milanesi che siamo. Però io ce l'ho già vuota, ho già finita.
Siete degli idrolitini voi. Quella è la bogliettiglia che usava mio nonno per fare le
bottiglie. È vero, è
esatto.
Ma ce l'abbiamo anche, noi.
Fantastica.
Ma se la riempi di grappa ancora meglio.
Immagino. Sempre trasparente.
Certo. Abbiamo messo, quando abbiamo ristrutturato casa, uno di quei filtri a osmosi inversa per fare per trattare l'acqua del rubinetto. L'acqua dell'acquedotto di Sanremo è spesso problematica. E devo dire che è una rivoluzione. Bottiglie di vetro, quelle lì da lavare, eccetera. E l'altro giorno passava Marco, aveva bisogno di un quantitativo di olio per il legno, che ce n'ho una scorta enorme in cantina, è venuto a prenderla e in extremis mi sono ricordato, l'ho chiamato e ho detto: oh, portati una bottiglia di plastica. Dice: ma figurati, non hai neanche una bottiglia di plastica in casa? No, e mi sono sentito fiero. È bestiale.
Caspita.
Considera che con l'acqua che abbiamo qua, fino a prima del trasloco, vivevamo di bottiglie. Ci veniva voglia di bollire anche le patate nell'acqua della bottiglia, tanto è problematica spesso l'acqua del nostro acquedotto, per cui veramente erano casse su casse di bottiglie d'acqua da pagare, da trasportare e da smaltire. ci è veramente veramente cambiata la vita. Il filtro costa un fracco di soldi, perché costa un fracco di soldi, e poi abbiamo fatto il conto e abbiamo visto che in un anno ci abbiamo guadagnato. Per cui a volte le spese che ti spaventano, che ti sembrano robe mostruose eccetera, e poi invece ti cambiano la qualità della vita e anche in termini economici. Per cui pensateci.
E l'ecologia, non dimenticare l'ecologia.
Porca miseria.
Stai salvando l'ambiente.
E porca miseria, non salveremo i COVID con l'app immuni, ma almeno l'ambiente.
Salvi, dai, i poveri delfini davanti a casa tua.
Esatto, i delfini del porto di Sanremo.
Era uno il delfino del porto di Sanremo.
È venuto, si è fatto un giro, poi ha detto va bene.
Era uno il delfino, era uno, certamente. Allora, Michele, qui la voglia di contact tracing, di sicurezza, non vorremmo mica lasciare morire questi poveri bambini negli asili, esposti ai loro coetanei untori. Non vorrete mica che ve li restituiamo dall'asilo dentro una bara, per cui è necessario mettere il braccialetto ai bambini.
I bambini, nessuno pensa ai bambini. Citazione dei Simpson. Allora, asilo in provincia di Varese, a Castellanza, scuola paritaria, vorrei citare il nome, scuola Eugenio Cantoni di Castellanza, il quale ha avuto una certa ribalta nazionale quando ha deciso che per il rientro dei piccoli poveri bambini all'asilo li armerà di braccialetti elettronici che inizieranno a fare luci e suoni, quindi cose che di solito ai bambini non piacciono neanche.
No, ve lo confermo.
Dipende, se c'è la sigla di Peppa Pig può anche piacerti, no?
Certo, no, ma in generale era ironico. Beh, Michele, esatto. Perché chiaramente pensa a un bambino di età asilo che inizia a suonare ogni volta che ti avvicini all'amichetta,
sarà una rumba.
E diventa un
povere maestro. Sarà la rumba dei cugnizi.
Esatto, per fare in modo che questi bambini tengano la distanza di sicurezza.
Sì. No, si dice il social distancing.
È terrificante. È terrificante.
E quindi riceva una, come si chiamava, la exposure notification
direttamente
tramite la Labilite.
Ma non è un exposure, è una distance notification. Cioè questo non è che ti notifica,
o la proximity notification.
Esatto, non è che ti notifica se tu sei vicino o sei stato vicino a un malato.
Allora, nei modelli base funziona solo in retromarcia.
Ti notifica solo se tu sei vicino a un'altra persona. Cioè, pensate a chi possa aver ideato una cosa del genere. È una mente malata.
Non è quello, l'hanno già comprati.
È uno che vuole scoprire tutti gli amanti possibili.
Sono bambini questi.
Bambini e maestri.
Suona solo. Cioè, i casi sono due. O il bip bip, come dice Francesco, è apprezzato dai bambini e quindi bellissimo, diventa un gran casino e basta. Oppure, se effettivamente ed efficace e quindi lo stimolo negativo è effettivamente abbastanza forte da essere dissuasore nei confronti del comportamento pericoloso, cioè stare vicini ai bambini, immaginate la psiche di questi poveri bambini.
In questo momento è messa a dura prova.
Porca miseria.
Perché
li
comunque
rimetti all'asilo,
la socialità scolastica dell'asilo, degli amichetti, cioè un qualcosa che è difficile l'isolamento per noi adulti.
Ma li fai diventare dei sociopatici. Un bambino di asilo vuol dire 3 anni, 4 anni, che si avvicina all'altro bambino, all'amichetta,
ci manca solo 220 volte di scossa.
Ci manca la scossa.
E infatti quella è la prossima versione.
Ci manca la scossa. Porca miseria, comunque, una società di sociopatici creiamo.
Questa cosa è veramente allucinante.
Perché sono curioso di capire come può essere stata accolta dai genitori, perché magari i genitori
sono ancora a casa, con i figli che sono ancora a casa e non si parla di andare a scuola, quindi anche lì questo braccialetto che si userà quando?
Cioè tu pensi a un bambino che mandi in un asilo in cui poi questo bambino deve mantenere, bambino di 3 anni appunto come dice Franco, 3 anni, 4 anni, deve mantenere la distanza di 1,5 metri dagli amichetti. Ma questo lo stai spezzando nell'anima.
Certo che lo stai
già spezzando. Si parlava avevo letto delle riaperture con gruppetti piccoli fissi di amichetti, che va bene se tu sei un bambino, hai 2 amichetti, allora si formano il gruppettino, però ci sarà sempre quello che non è stato scelto, quello che voleva andare con gli altri amici. Sappiamo che funziona la scuola, è un qualcosa
ti
che
sei mai
tutti
chiesto
abbiamo
perché
vissuto.
Nessuno vuole giocare a Call of Duty con te?
Ma pensavo che fosse il PlayStation Network che non funziona, io mi attacco, cade la linea.
Xbox,
no. Il bug della chat in realtà.
Cosa, ma quando facciamo la squadra che mi scegliete sempre per primo ma poi cade la linea? No, non è così.
Fai il portiere se vuoi alla prossima partita di Call of Duty.
Ma guarda che porto la spuma.
Puoi fare l'arbitro.
Vi spacco tutti.
Comunque volevo aggiungere poi una postilla a questa notizia, perché sai, sono quelle notizie un po' strane che magari puoi pensare, ma non sarà mica una fake news. E se vai sul sito dell'ANSA a vedere l'originale, c'è l'ANSA check, c'è il bollino.
C'è il bollino.
Cioè è proprio verificata doc.
È verificata. E se blockchain. Tu vai sul bollino...
Col blockchain.
Esatto.
Con quella lì.
Col blockchain.
Adesso c'è il blockchain.
Perché tu vai, c'è scritto in asilo varese bracciale per bimbi, che sarà un po' il titolo, rilasciata il 6 maggio 2020 alle 8:10, ID news, codice di stringa esadecimale di tot caratteri, hash contenuto, quindi puoi anche verificare che il testo sia corretto, notizia registrata ANSA il 6/5, registrata nel blocco AC bla bla bla, certificato ANSA check e info su ANSA check. Noi non ne avevamo parlato, se non sbaglio, ma era una notizia che ha circolato 2-3 settimane fa, che è subito soprannominata ANSA check. Appunto questo, e questa è la prima applicazione che vedo.
Sapete qual è la cosa drammatica di queste tecnologie? È che i genitori oggi sono talmente esasperati dall'essere rimasti in casa, chiusi con i loro figli di 3-4 anni per 2 mesi, che sono disposti ad accettare qualsiasi cosa pur di far ritornare all'asilo e levarseli dalle palle.
Metteteli nelle gabbie, prendeteveli. Ecco.
E questo succederà anche non solo per i bambini, ma anche per altre cose, perché allo studio c'è il braccialetto sonoro per entrare in spiaggia.
Okay, che già quella la vedo una cosa più credibile, nel senso, se al braccialetto ci metti anche il fatto che è la chiave dell'armadietto, che ci puoi andare a fare il bagno, magari diventa un qualcosa,
Francesco,
che ti lo trovi utile.
Francesco, parliamo di spiagge, non parliamo della piscina iper.
Stavo cercando di dare un senso a una roba che un senso non ce l'ha.
Stiamo parlando di situazioni un po' diverse.
Dove c'è una densità abitativa superiore a quella di Torre del Greco a Napoli e di Hong Kong.
L'80% di chi va in spiaggia ci va per stare vicino alla tedesca di turno. Non puoi,
chi tanto non viene quest'anno perché non può venire.
Non puoi mettere, se non sarà la tedesca, sarà la barese di turno, sarà l'emiliana di turno.
E no, cioè deve far passare la regione, non può.
Ma Francesco,
beh, ognuno
se la fa
con la regione sua, dai.
Francesco, non
noi milanesi andiamo in spiaggia Milano Marittima, no, bravo. È un'altra regione quella.
E non sono mica solo i braccialetti, aree perimetrate, braccialetti, staccionate sul luogo di lavoro, l'app per prenotare il proprio turno alla macchinetta del caffè.
Quello veramente...
questa non l'ho capito.
Già
andate a fare le elemosine, vivete sotto il ponte piuttosto che sottostare a queste cose, perché ragazzi, no, siete esseri umani, per favore.
Che già in un ufficio medio è difficile con le prenotazioni delle sale riunioni, e c'è sempre qualcuno già dentro che devi cacciare.
No, c'è sempre quello che sta facendo la telefonata personale, esatto, che dice scusa un minuto ed esco. È così,
esatto.
La sala questo è quando ti va bene.
Fra l'altro la pausa caffè è proprio il momento per beccarsi coi colleghi, per cui è veramente un qualcosa di...
Ma tu sei nel vecchio mondo, quello è nel mondo
nella
vecchio.
Vecchia normalità.
Esatto. Beh, nel mio ufficio, nella saletta con la macchina del caffè, uno alla volta, senza prenotazione per ora. Ma uno alla volta.
Ma c'è la coda tipo S lunga e sei 2 ore in coda per...
No, ci sono
il caffè.
I tipi che sono appostati dietro l'angolo come Rambo, che controllano chi passa, chi non passa. Vado, passo. Tu coprimi che io vado.
Ci picchia, ragazzi. Io, che mondo ci aspetta.
Quando la gente scrive o dichiara che nulla sarà più come prima, mi tocco veramente e mi preoccupo.
Sì,
e mi
preoccupo, sì. E mi però preoccupo, dai, le notizie tipo quelle
non perché
della
prima mi piacesse particolarmente,
però ero più umano.
Ma perché quando dicono così, cioè, è come quando vai dal dentista, no? Il dentista ti dice non ti farò male e ti distrugge. La volta che vai a fare una cosa un po' più complicata e ti dice adesso ti farò un po' male, boom, cioè o c'hai il pannolone o sei fregato.
È così.
E qui ma è te lo dice quando cosa. Ha già il trapano in bocca, tipicamente.
E qui è la stessa cosa.
E ormai è troppo tardi.
E qui è la stessa
ma quante vite salverai, Franco? Ma quante vite salverai?
Col trapano del dentista, certamente.
Però ragazzi, le notizie tipo quelle di, come si chiama, Ferguson, chi è quello? Dell'amante, quello che è stato beccato.
Ma sì!
Sono quelle che
sono
ci salvano la vita.
Certo, come l'hai letto il conte, palermitano, l'ultimo conte palermitano che tutti i giorni andava sulla spiaggia di
era
Mondello.
Conte? Non lo sapevo che era conte.
Conte nobiliare, Giuseppe Marchese aveva un titolo nobiliare e lui se ne batteva la ciolla. Lui tutti i giorni andava in spiaggia, spiagge meravigliose, tempo magnifico, da solo stava in spiaggia quelle due ore finché arrivava il vigile che gli faceva la multa e lo faceva tornare a casa. Lui tornava a casa e il giorno dopo tornava lì e si prendeva la sua tintarella e fiero prendeva la multa. E cacchio, così si fa, così
a
si fa.
A quante multe è arrivato? Misurava la bronzatura
non lo
in
so
multe.
Ma non importa, non importa.
Ma no, ma figurati, ma ti ripeto, io questo quello hai capito chi era, l'immunologo che ha consigliato Boris Johnson
ma
di
certo,
introdurre
certo.
il lockdown eccetera eccetera, che però lui in quarantena si è incontrato un paio di volte con l'amante.
E
siccome sono inglesi poi si è dimesso
e tutti gli danno certo ma perché
perché aveva installato l'app di tracciamento. Troppo
ragazzi,
facile così beccare
ragazzi, l'amante. The Misfits, The Rebels, The Troublemakers sono quelli che cambiano il mondo, ve lo ricordate? È sempre così. E non è a caso che uno dei più bravi virologi, contattologi, epidemiologi poi
ha detto ma mi contatto
vi ho rinchiuso tutti in casa, se vado dall'amante non rischio niente, vi ho messo tutti a casa proprio per poter andare dall'amante
e soprattutto ho messo a casa mia moglie.
Era ma magari la moglie l'ha fatta anche ricoverare, le ha fatto fare bip bip sull'app di tracciamento, ha detto va un po' in ospedale, va vabbè. Ragazzi, ne tira più un pelo lì. L'angolo del gaming. Chi è che ha scritto? Franz, sei tu che ci hai scritto di Animal Crossing. Bea impazzita.
Esatto, qual è il gioco che ha fatto impazzire le persone in quarantena? Noi avremmo detto qualcos'altro perché siamo tutti malati di un altro gioco, però pare che sia Animal Crossing. Uscito praticamente... appena iniziato il periodo di... Sì. Cioè, ormai noi italiani eravamo già in quarantena da un bel po', ci eravamo già dimenticati da inizio, però quando il resto del mondo stava entrando, quindi a metà marzo, ed è un gioco in cui, diciamo, tranquillo, in cui non è che ci sia così tanto da fare, tu ti fai la tua isola, stai tranquillo, vedi altre persone, vai nelle isole degli altri... Puoi incontrare Frodo Baggins, nello specifico l'attore Elijah Wood, che ti viene a portare qualche fruttarello.
Ma c'è lui, davvero?
Sì.
Lui è un giocatore. Sì.
È pieno di VIP che sono
hanno
andati
prestato
appunto...
la loro immagine, cosa hanno fatto? Non ho capito.
No, che giocano.
Ah, giocano.
Che non sanno cosa... Non hanno niente da fare, quindi giocano e tanto ti arrivano, e visto che in realtà è un po' uno di quei mondi in cui ognuno ha la sua isola, però puoi andare a trovare uno un'altra isola, chiacchierare, c'è
è
la
un mondo,
chat
è un mondo
vocale.
Virtuale, come fosse The Sims, è una roba così.
Più o meno, un concetto simile. Molto Nintendo, quindi molto
giocoso,
cartonoso. E però puoi andare a giocare.
Aspetta
con
che
la scusa di
la glicemia, vado a prendere l'insulina un attimo.
Anch'io un attimo subito.
Istantaneamente, molto manga.
Tu ci hai giocato?
E mi manca la Switch, però ho guardato un
c'è
po' di foto, video.
C'è solo per la
Switch
Animal Crossing? Sì, perché è Nintendo.
È Nintendo.
C'è una versione, credo, mobile molto debilitata. Non vorrei dire debilitata,
c'è il coronavirus, c'è 82 di saturazione, va bene.
Pare che sia uno dei giochi, forse il gioco... La formulazione giusta credo sia il gioco esclusivo sulla una piattaforma con il lancio più forte di sempre, un po' settoriale.
È come l'iPhone, è migliore di sempre.
Il gioco su animali che attraversano Nintendo Switch nel periodo coronavirus.
Ma cos'è questo crossing? No. Cioè, attraversano la strada, si incrociano tra di loro? Che cos'è? Perché Animal Crossing?
Non lo so, ma è un gioco che esiste da, non dico da una vita, ma comunque non è un gioco
Infatti,
nuovo.
Questo è Animal Crossing
iterazione
New Horizons.
L'ultima iterazione di una saga di successo, immagino.
E di discreto successo, sì.
Vabbè,
però insomma, con questa ha scassato tutto.
Ha scassato tutto. Vabbè, complimenti a Nintendo, come sempre. Ne sta inanellando una dietro l'altra e non è niente male.
Mm-hmm. E nel frattempo poi vabbè gli altri due gioconi del periodo sappiamo quali sono gli Spara Spara, sono da una parte Fortnite, dall'altro Wargame, Warzone, appunto Call of Duty, che in modo diverso, perché da una parte c'è Call of Duty che prende numeri, continua a salire di numero di giocatori, insomma ci hanno preso quelli,
60 milioni leggevo oggi nella schermata.
Quelli di Infinity Ward hanno iniziato a prenderla veramente bene, anche perché hanno trovato un meccanismo che dovrebbe riuscire a funzionare in maniera sempre legata al gioco, ma indipendente dal gioco, e dal gioco principale, intendo quello classico della serie. E contemporaneamente c'è Fortnite, che ha cambiato un po', pur rimanendo se stesso, è diventata una piattaforma. Ma voi siete andati a vedere i vari concerti?
Ne ho visto uno, ma non di quelli nuovi nella di quella nella cioè adesso c'è la modalità apposta, no? Party Royale, che è come Battle Royale, mondo aperto, tutti eccetera, vai,
cioè
a
vince
fare
chi si spacca per ultimo?
No, non ci sono le armi.
No, appunto, chi si spacca come ci
spara. Non ho capito bene perché non sono mai entrato, ma avevo già assistito a un concerto e anche alla cosa di lancio di Star Wars, il pasticciaccio
con
brutto
Abrams,
dello Jedi,
sì.
Non mi ricordo più come si chiamava, la caduta di Skywalker. Potrei farvi i titoli delle prossime 15 puntate della saga. Sì, e dà l'impressione che sia Fortnite, Warzone in maniera diversa, no, non in maniera così spinta, ma stanno facendo dei ragionamenti di lungo termine, mentre i giochi di solito fanno dei ragionamenti di ciclo, no? Esce un gioco, lo pubblichi, poi magari c'è l'espansione, la controespansione, eccetera, poi pensi che arrivi a fine ciclo e ne lanci un altro, magari di un altro tipo, e poi ritorni al gioco di prima con la nuova edizione dopo 2 o 3 anni. Qui stanno facendo delle strategie di lungo termine e andando un po' a intercettare, secondo me, quella che era la promessa non mantenuta dei mondi virtuali online alla
di Second Life.
Bravo, alla Second Life. E per Warzone questo ovviamente non è ancora e non penso che si arrivi, perché l'idea di vivere in un mondo di smitragliate del genere eccetera.
Beh, però, un bel concerto rock a Verdansk metal, dai.
Certo.
Sopra David Gilmour Metallica sopra la diga di Verdansk, dai, ci sta.
C'erano i Gorky Park, che erano un gruppo glam metal degli anni 80, russo, mi ricordo. Però sì, dove i ragazzini e i non più ragazzini si collegano, giocano insieme, chiacchierano con le cuffie, fanno cose, prima giocano per ammazzarsi contro altre squadre e poi vanno a vedere il concerto insieme o robe del genere, mi ricorda molto Second Life e ambienti affini.
Lì non si sparava in Second Life.
Si faceva altro.
Si costruiva.
Non so se si sparava anche.
No,
allora il...
Forse omicidi si potevano fare?
No, andavi in giro, parlavi con le persone.
Costruzione di mondi virtuali, no? Tu potevi costruirti la tua casa, il tuo ufficio, la tua exposition.
Allora, secondo me il primo punto che facevi, ossia quello del ragionamento di lungo periodo, perché secondo me è da un bel po' che ci sono dei giochi che stanno durando per letteralmente decenni. Prendi League of Legends, è un gioco che continua ad attrarre milioni di persone ed è un gioco credo del 2009, quindi è un gioco che in questo momento ha 11 anni, che comunque è cresciuto da subito, e credo che più o meno lo stesso ragionamento lo abbiano fatto per i vari Overwatch, per PUBG, eccetera eccetera, tutti quelli che sono più o meno negli stessi generi, ma anche lo stesso Dota che è un po' sceso, però sono ragionamenti di lungo periodo. World of Warcraft è ancora live. Quello che è stato il passaggio di mentalità è stato del trasformare il gioco in qualcosa di più, nel senso vero e proprio di uno stile di vita. sia perché tu vuoi far vedere alle persone che il che sei in quel gioco, che lo fa, che sei anche forte, che c'hai le skin particolari, ma anche per fare appunto cose che vadano oltre il gioco. E qui vengono i concerti di Fortnite, perché per tenerti dentro è lo stesso principio di YouTube, lo stesso principio di Netflix e di Spotify: tenerti dentro nella piattaforma per più a lungo possibile, e ovviamente nel frattempo farti cacciare.
Ma perché dicevi che non è un ragionamento di lungo periodo? È un ragionamento
non è un ragionamento nuovo.
È
un qualcosa che già esiste. Sì. Iniziato forse ai tempi proprio dai vari Second Life, che poi hanno avuto
Second Life non ha avuto il tempo di fare un ragionamento lungo periodo.
Second Life era troppo avanti, ha cercato di costruire una piattaforma, un mondo, e probabilmente era veramente precursore dei tempi.
Problema è una cosa che è venuta prima della maturità tecnologica che la potesse consentire. Dai,
Second Life era anche un po' troppo bidimensionale, perché nel senso astratto del termine, perché comunque in realtà, a parte costruire cose, non potevi fare. Poi sì, ci sarebbe Minecraft, però Minecraft adesso si sta, soprattutto da quando l'ha acquisito Microsoft, comunque ha preso una direttiva abbastanza diversa, e per quanto ci siano i server mondi aperti creati dove puoi costruire quello che vuoi, ci sono, Microsoft l'ha portato su una direttiva invece di storia, quindi tu compri vari capitoli del gioco con gli spin-off, credo ci sia uno spin-off di Harry Potter forse addirittura.
Però a giudicare comunque dall'esperienza che si fa in giochi appunto tipo Call of Duty, Warzone. Effettivamente adesso la maturità invece per consentire un'esperienza di mondo virtuale ci sta assolutamente,
Sì, ma anche perché c'è una quantità di gente che gioca che...
No, ma ci sta in due modi. Ci sta da un punto di vista tecnologico, perché ora il rendering effettivamente che sanno fare le console di appunto la già citata Verdansk, che è la città virtuale in cui si ambienta Call of Duty, è un qualcosa di estremamente realistico, e probabilmente le nuove generazioni di console, PlayStation 5, Xbox X,
Super X,
X, eccetera, sicuramente faranno ancora di meglio. E contemporaneamente,
anche i PC oggi.
E anche i PC, chiaramente. Contemporaneamente le persone ormai sono abituate, probabilmente prima con i social network, ok, bidimensionali, quindi vari Facebook, Instagram, eccetera, a stare in mondi online, magari adesso facendo qualcosa di attivo.
Adesso col coronavirus, figurati, pure l'ufficio è virtuale, quindi...
Allora vi interrompo, faccio fatichissima a seguirvi perché c'è qualche problema di banda, sì, o di linea.
Sei estremamente compresso in video, infatti.
E anche voi, sì, per me, quindi c'ho qualche problema qui sulla banda o robe del genere. Ma tanto è ora di avviarci verso i gingilli del giorno, per cui cercherò di continuare, signore, a fare regia, signori, del giorno, intuendo quello che dici, che dite. I gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, sono le voci di Digitalia che seleziono per voi a fine trasmissione. Gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Allora, facciamo cominciare Michele. Ti faccio segnale di fumo. Mi senti? Mi capisci, Michele?
Sì, un po' a scatti.
Adesso va un po' meglio per me. Meno male. Dai, prego.
Non per noi. Comunque, allora, se avete un serverino Plex a casa che magari usate per streamare, non so, distro Linux e cose del genere, c'è un nuovo plugin che è molto interessante, che si chiama Pseudo TV Plex, che crea un'interfaccia virtuale come se fosse un DVR all'interno di Plex, e che crea dei canali live. Quindi ad esempio potete mettere in streaming tutte le distribuzioni di Ubuntu dal decennio scorso in poi, uno dopo l'altro, e vi crea anche la guida come se fosse una guida TV. Quindi se voi volete vedere quella, cioè, sapete già che puntata va live in quel momento. che voi dite, vabbè, ma c'è l'on demand, a che serve? No, può avere la sua utilità nel momento in cui, ad esempio, volete vedere o volete farvi stupire con, ad esempio, un episodio a caso, oppure a, sì, vedere qualcosa di pseudo casuale. Si chiama Pseudo TV Plex e lo potete scaricare come plugin Plex o anche come doc, come container di Docker.
Grazie Michele, fantastico.
Te lo giro.
Sì, bravo. Francesco.
Eccomi qua, il mio è un gingillo come tanti che ho portato in questo periodo per cercare un po' di evadere dal quotidiano. Nello specifico, appunto, avendo la fortuna di lavorare ancora in maniera smart working, continuo ad aprire finestre browser e vedere la mia finestra chiusa, non poter uscire. Ho trovato un plugin per i vari browser, fondamentalmente Chrome, Firefox e Edge, che nella versione basata su Chromium, che si chiama Momentum, Momentum Dash, e si installa, è disponibile in una versione sia gratuita che in una premium. Mostra sempre delle immagini bellissime di sfondo e va a sostituire quella che è la nuova pagina di tutti i principali, appunto, browser già citati, e permette però di personalizzarsi. Generalmente c'è un grosso orologio in mezzo in cui dà comunque delle indicazioni, ad esempio in questo momento mi sta dicendo buonasera superstar, cerca di darti anche dei messaggi di ispirazione, poi tu gli puoi dire quello che vuoi fare oggi e lui ci cerca di invogliare dandoti sempre delle indicazioni. Poi la versione premium, che comunque costa pochi dollari al mese, ha un sacco di widget che si possono attivare, sempre molto motivazionali per riuscire a portare avanti la giornata in una maniera costruttiva. Mi piace molto la cosa che nell'arco delle ore di lavoro che uno imposta ti dà la percentuale della giornata a cui sei, quindi dici sono l'80% della mia giornata, dai che ho quasi finito.
Ah, poi puoi andare anche sopra il 100% quando fai
straordinario. Beh, è quotidiano questa cosa. Momentumdash.com
per Chrome, Firefox, Edge. Mi ha accolto con un che cacchio vuoi tu che c'hai Safari o qualche cosa del genere. Era un po' di tempo che non vedeva, era una roba che andava di moda una volta, no? La home per il browser, Yahoo cercava di fare la home più bella che si scornava con Microsoft, eccetera. Da un po' di tempo a questa parte non ne avevo più viste di proposte del genere. Interessante che sia una cosa che torna. Max, tocca a te.
Eccoci, è periodo di sognare di viaggiare, sognare di fare cose belle che presto ritorneremo a fare, e quindi il mio gingillo di stasera è sempre
un braccialetto elettronico.
Non è un braccialetto elettronico, è un gingillibro dedicato ai luoghi della musica rock. È l'Atlante del rock, il nome dell'autore mi sfugge sempre perché è un po' complicato, Ezio Guaitamacchi, che ha fatto questo bellissimo, secondo me, lavoro. Ha rivisitato tutti i luoghi famosi della musica rock, e quindi chiaramente sono praticamente tutti americani, andando proprio a fare un discorso sia da turista, di andare a vedere i posti dove la musica rock è nata e si è sviluppata, oppure ha iconicamente rappresentato alcuni dei suoi momenti migliori, e sia nello stesso tempo ovviamente richiamando i brani musicali e i gruppi che a quei luoghi corrispondono. Un atlante bellissimo da sfogliare in questo momento in cui non possiamo andarci, per pianificare un grande viaggio negli States, dove io sicuramente l'anno prossimo ci devo andare per forza.
Max, grande gingillo, meraviglioso, ma mi presenti un gingillo così e prima ti chiedevi come si pronuncia l'isola di Wight.
ma era un momento di dislessia, non era soltanto l'isola di Wight, mi veniva Wright e sapevo che era sbagliato. E quindi poi insomma inciampavo sulle parole, sono un po' stanco ragazzi.
Il mitico festival dell'isola di Wight è quello dove hanno suonato non uno ma due grandissimi il loro ultimo concerto, che sono Jimi Hendrix e Jim Morrison.
Yes. Che sono due che si sono bruciati come fiamme della loro
sono tutti,
diciamo,
i più celebri appartenenti al club.
Si sono bruciati un po'.
I più celebri appartenenti al club del 27, il famoso club del 27, come Janis Joplin, eccetera, eccetera. Amy Winehouse e compagnia bella. Benissimo. Ultimo gingillo per oggi, per chiudere. Vi ricordate un fracco di puntate fa? Un gingillo del giorno era stato il libro nero su Doom, come è stato sviluppato Doom, tutti i dettagli tecnici. Libro bellissimo, c'è anche in PDF gratuito, ve lo ricordo, quindi un gingillus ricordatus, datevelo a pescare, leggetevelo se siete veri smanettoni, perché è bellissimo, e non parla solo di programmazione ma anche proprio di chip, di sistemi e andando sempre nel funzionamento dei chip, dei sistemi informatici, da parte dello stesso autore c'è questa spiegazione su come funziona il trattamento dei numeri a virgola mobile nei computer, che è un argomento che ovviamente nello sviluppo dei videogiochi, specialmente con la grafica tridimensionale, è fondamentale, ed è un argomento su cui cozzano tutti i programmatori quando per la prima volta iniziano a lavorare sui numeri in virgola mobile, vari float, double e robe del genere, e non riescono a capire perché a volte dividi due numeri e poi li rimoltiplichi per se stessi e non viene lo stesso risultato, e ti sclera e dici ci deve essere un bug, ci deve essere un problema, e invece è proprio il motivo per cui per come vengono trattati, memorizzati e calcolati i numeri in virgola mobile. È una roba abbastanza complicata come viene spiegata di solito. Su questa paginetta viene spiegata invece in maniera grafica, con uno schema che diventa un e capirete, oltre a che cos'è l'esponente, che cos'è la mitologica mantissa, che è una cosa che fa tremare le vene ai polsi a tutti quelli che vanno a fare un colloquio per essere assunti.
Doc, non vale, questo è un argomento del mio semicalcolatore elettronico, così facon. Stai dando agli studenti,
vi siete scambiati i libri,
perfetto, perfetto.
Gli stai dando gli strumenti per superare l'esame,
perfetto,
sul che sito è giocare di... a Doom, ah no,
perfetto. Sul sito di Fabian Sanglard, floating point visually explained, la virgola mobile spiegata in maniera visuale, meraviglioso, mi ha aperto un mondo e ho anche capito la famosa formula con cui si esprimono i numeri in virgola mobile, ma arrivandoci dopo aver capito il grafico. Questo e tutti gli altri gingilli del giorno insieme alla nota dell'episodio, basta andare su digitalia.fm/523. Non ho capito cosa è successo per un buon 3-4 minuti ai nostri meravigliosi e sofisticati sistemi informatici, cioè ci è andato probabilmente in corto qualche cosa sul mio computer che fa lo streaming. Sembra tutto tornato alla normalità, ho ucciso una dozzina di processi ROG che, se il giorno che sarà la rivolta dei robot mi verrà mostrato sulla fedina penale, ti condanniamo a morte, perché oltre ad aver parlato male dell'intelligenza artificiale, tu quel giorno hai killato questi processi, lì c'era un'intelligenza artificiale in fasce che cercava di comunicare con il resto della mente alveare, ti ha occupato la banda e tu l'hai ucciso in culla, una roba del genere.
Infatti sei frizzato, io ti vedo frizzato, secondo
ancora
me
adesso?
Sono già in attività queste intelligenze.
No, io lo vedo bene.
Io adesso ho tutto normalizzato.
Ok, vabbè.
Ho tutto normalizzato, se vado a vedere...
Franz, non so se è morto o vedo frizzato anche lui.
No, sei Franz tu, è proprio morto.
Allora, no, ma te Max ti vedo benissimo.
Era immobile Franz, non, ogni tanto ha queste posture un po' da lurch.
Cioè, mi fermo immobile e lo faccio, è una tecnica per riuscire a non far capire se è il sistema o sono io che sono fermo.
È la tecnica dell'opossum. Scusa.
Ok, la tecnica dell'opossum, scrivetelo tra i candidati titoli per questa matta puntata di Digitalia. Tutti i lunedì noi registriamo alle 9 di sera più o meno, ci potete ascoltare in diretta mentre registriamo, diretta video, diretta audio, come volete. Oppure ci potete ascoltare quando volete voi, ci potete guardare su YouTube. Michele, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma come fai a saperlo? No, volevo ringraziare i nostri ascoltatori perché abbiamo raggiunto e ben sorpassato i 400 iscritti sul canale YouTube, come da challenge del Cupini.
400, ma noi dobbiamo
oggi
4000.
Aspetta, seriamente parlando, Cupini oggi non c'è. Quindi vogliamo dimostrare che noi siamo più bravi di lui e riuscire ad arrivare a quanti vogliamo arrivare settimana prossima, dai?
600 come minimo.
600?
Sì, cioè, ci accontentiamo dei 500, no, 700, più siete, meglio è, ragazzi. Poi estrarremo a sorte ricchi premi e cotillon per quelli che si sono iscritti questa settimana. Primo premio è un braccialetto elettronico che fa bip 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 bip, bellissimo, o cose del genere.
Quello alla caviglia, giusto?
Ragazzi, secondo premio un viaggio virtuale nell'Atlante del Rock.
Portate tanti amici, stiamo modificando un pochino, il podcast rimarrà, sarà il nostro punto fermo per sempre, ma abbiamo una nuova presenza su YouTube dove abbiamo iniziato a pubblicare i singoli segmenti, i singoli argomenti che possono essere utili anche per condividere, no? A volte ascoltate qualche cosa su Digitalia, volete fare entrare in una discussione, vedete su Facebook i vostri amici che parlano, che ne so, dei braccialetti che fanno bip bip, ma gli dite: se ascoltati Digitalia si devono ascoltare un'ora di trasmissione, dice vabbè, non gli faccio ascoltare la trasmissione. Andate sul nostro canale YouTube, cercate il segmento con i braccialetti che fanno bip bip e gli mandate il link su YouTube al segmento, poi se loro gli piace quel segmento magari diventeranno ascoltatori di Digitalia e saranno veramente orecchiette fresche, se no ogni tanto ci guarderanno in video e saranno semplicemente occhietti freschi, come
occhietti,
occhietti da sparviero, no, quelli sono i baffetti. Vabbè, va bene tutto, noi siamo sempre qui, la centrale è sempre quella, digitalia.fm. Per il resto, tanti saluti dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, buona settimana da Franco Solerio,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo,
dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio
e un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.